Benvenuti alla scuola di Dave, dove l'apprendimento è scienza, un podcast dedicato a insegnanti e studenti che vogliono migliorare la loro pratica educativa e le loro tecniche di studio. Benvenuti a tutti, io sono Dave e oggi parleremo di memoria. Come funziona la memoria? Perché certe informazioni noi le ricordiamo anche dopo tanto tempo e invece alcune informazioni ce le dimentichiamo quasi subito. Oppure crediamo di ricordarci delle cose quando poi invece alla prova dei fatti non ce le ricordiamo. Quali sono i meccanismi di funzionamento della memoria? Quelli che vengono utilizzati dalla nostra mente per conservare le informazioni. Oggi parleremo di questo e di come utilizzare questi meccanismi, queste caratteristiche della mente per insegnare e per studiare al meglio. Quindi, se siete pronti, suoniamo pure la campanella. Vi è mai capitato di andare a una festa, a una cena, a incontrare più persone a un evento? Vi vengono presentate appunto delle persone che voi non conoscete, poi continua la serata, rivedete quelle stesse persone che vi sono state presentate e non vi ricordate i loro nomi. Questo capita spesso, tant'è che io, consapevole di questa mia difficoltà, ma che poi vedremo è una difficoltà di tutti, all'inizio dell'anno ai miei studenti chiedo spesso, soprattutto a quelli dei primi anni, di ripetermi il loro nome. E questo io non è che lo faccio per mancanza di rispetto nei loro confronti, ma per un semplice motivo, perché poi so benissimo che io quei nomi lì ho bisogno di un po' di tempo per memorizzarli. E sì, perché la nostra memoria funziona, diciamo così, a diversi livelli, a diverse velocità, no? Quando noi incontriamo un'informazione per la prima volta, la nostra memoria si concentra sul segnale proprio che gli arriva da questa informazione. Facciamo un esempio. Io leggo la parola casa. Bene, la nostra mente si concentra a un primo livello su le parole che compongono la parola casa, che forma hanno, sono scritte in maiuscolo o in minuscolo. Fa un e quando ci dicono una parola, la nostra mente si concentra principalmente sul suono che questa parola produce. Se noi non pratichiamo e non ci segniamo da qualche parte questa informazione, è molto probabile che la nostra memoria, dopo un po' di tempo, la lascia andare. Questo livello di memorizzazione delle informazioni, dei segnali che ci arrivano dall'esterno, appunto potrebbe essere una persona che si presenta e ci comunica il suo nome, oppure un'informazione detta da un insegnante. Se noi non la segniamo da qualche parte, non pratichiamo, ecco, uso questo termine, questa informazione si perde, la nostra memoria la lascia andare, perché a questo primo livello di ricezione di segnali, la nostra memoria agisce a un livello, diciamo così, superficiale. Passato questo livello, la nostra memoria, se continua a lavorare con l'informazione, con la parola casa, incomincia a concentrarsi un po' di più sul suono dei singoli elementi, no? Pensate a dei bambini della scuola elementare, della prima elementare, che imparano a leggere, che ripetono facendo lo spelling, K-A-S-A, no? E ripetendo, la nostra memoria fa un'esperienza leggermente più profonda rispetto al primo impatto, al primo livello. Perché? Perché si concentra sui suoni e sulle singole lettere, sui singoli elementi che compongono la parola casa. Diciamo così, a questo secondo livello di suoni e lettere agisce la tecnica che fa ripetere molte volte la stessa parola, no? Quindi io ripeto, 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 cerco di ripetere tante volte la stessa parola, la stessa frase, lo stesso concetto, e la, diciamo così, ritenzione dell'informazione, la conservazione dell'informazione è migliore del primo livello, no? Per cui se io, se mi viene presentata una persona che si chiama Luisa, io mi ripeto in testa Luisa, 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 e a un certo punto il livello di conservazione di questa informazione del nome Luisa migliora. Ma per conservare l'informazione con questo metodo io devo ripetere più e più volte, no? Lo studio a memoria, studiare a memoria agisce su questo livello, ma se perché questo sia efficace io devo ripetere l'informazione che mi viene comunicata più e più volte, molte molte volte. Se non ripeto, l'informazione viene dimenticata o parzialmente dimenticata. L'ultimo livello di memorizzazione che la nostra mente compie quando studia delle informazioni è quello, diciamo così, di significato, un livello semantico, ovvero, prendendo sempre in esempio la parola casa, nella mia mente avviene un'associazione tra la parola casa e la mia casa, la casa delle vacanze, la casa in campagna, la casa dove andavo in estate con mio nonno a dargli una mano nell'orto. Insomma, c'è un collegamento con un significato, con un'esperienza vissuta, no? Quindi se l'informazione viene agganciata, viene letteralmente collegata con un concetto che vissuto dal significato profondo già presente nella mia mente, in una struttura di rappresentazione mentale mia, ecco che l'informazione ha più possibilità di essere poi ricordata in futuro. No? Per cui se mi presentano una persona a una festa e questa si chiama Roberto come il panettiere sotto casa, avendo io esperienza della persona che mi vende il pane tutti i giorni, ricorderò meglio il nome di il nome che mi viene comunicato, quindi in questo caso Roberto. Ma perché? Perché io lo collego al nome del panettiere sotto casa. Quindi agisco su un livello semantico, un livello di significato profondo. E tutte le volte che io vedrò questa persona a una festa o in giro, ricorderò il suo nome non perché proprio suo, ma perché avrà lo stesso nome di una persona che io conosco meglio e a cui io do un maggior significato. No? Quindi la nostra mente, ricapitolando, agisce e elabora le informazioni in questo modo. Un primo livello dove c'è un riconoscimento visivo o sonoro, si limita a registrare l'input, diciamo così. Un secondo livello dove incomincia a fare un'esperienza con l'informazione, per cui si passa a un livello di analisi un po' più profondo del primo, ma non ancora efficace, e per cui si analizzano le componenti e le parti di quella parola, il suono che le singole lettere emettono allo spelling. A questo livello si agisce, per esempio, quando si legge e si sottolineano delle parole, delle frasi che vogliamo ricordare, o con la matita o con l'evidenziatore. Insomma, a questo livello queste pratiche di studio agiscono a questo livello. L'ultimo livello, quello più profondo, quello più efficace, quello che va utilizzato per memorizzare e fare esperienza con le informazioni che ci vengono comunicate, è il terzo livello, quello semantico, dove noi attribuiamo un significato all'informazione. Perché? Perché la agganciamo a una parte della nostra struttura mentale, della nostra rappresentazione mentale interna. E quindi agganciamo la parola casa a un ricordo di casa nostro, un ricordo che ha per noi un significato. E vediamo allora a come possiamo utilizzare questi tre livelli di memorizzazione per studiare al meglio e per far apprendere al meglio i nostri studenti. Beh, certo, noi dobbiamo, come insegnanti, cercare sempre il terzo livello. Il terzo livello, studiare a memoria non serve e dobbiamo esserne consapevoli noi ed essere sinceri con i nostri studenti e dirglielo: guarda che studiare a memoria non ti serve a niente, ma dobbiamo cercare il significato, cioè cercare di collegare a delle mappe, a delle strutture mentali, alle strutture mentali degli studenti questi concetti. Come farlo? Beh, innanzitutto si possono far prendere appunti a mano, con la scrittura a mano. Perché? Non per far sforzare inutilmente i nostri studenti, ma perché la scrittura a mano, e non con i dispositivi digitali, e dopo vi spiego meglio la differenza, quando noi scriviamo a mano, la nostra mente è obbligata a fare una sintesi, a sintetizzare, a scrivere l'informazione in una maniera pratica, breve e che abbia attribuendogli un significato. È già un'esperienza profonda che la nostra mente fa con l'informazione. Quindi prendere appunti ha un valore enorme proprio per quanto riguarda l'apprendimento. Poi potremmo fornire dispense, dire di studiare sui libri per approfondire, ma durante le lezioni, durante le spiegazioni, quando c'è la necessità di svolgere una lezione frontale, è importantissimo che gli studenti prendano appunti scritti. Perché non con i dispositivi? Perché innanzitutto i dispositivi forniscono un'esperienza diversa, più leggera, più semplice. Posso scrivere in maniera più, diciamo così, immediata. Secondo punto di fondamentale importanza, i dispositivi contengono anche delle distrazioni, per cui noi dobbiamo sempre avere a mente il carico cognitivo, avere cura, no? Di rispettare il carico cognitivo degli studenti. Se noi forniamo delle distrazioni o delle vie d'uscita dall'elaborazione di informazioni, beh, non stiamo facendo un favore ai nostri studenti. Quindi evitiamo assolutamente occasioni di distrazione. Poi, rappresentazioni mentali, fornire delle strutture mentali, no? Delle strutture a cui agganciare l'argomento della lezione. Questo è un fattore indispensabile, importantissimo, no? Gli studenti hanno delle rappresentazioni mentali, alle volte precarie, fragili, che presentano dei buchi dovuti a degli studi errati. Per cui è compito del bravo insegnante sempre fornire una mappa dei concetti e richiamarla ogni volta e capire, per esempio, stiamo affrontando questo argomento perché? Perché prima abbiamo affrontato quest'altro argomento, per cui fornire anche il collegamento tra un argomento e un altro, fornire una spiegazione della lezione, no? Dire agli studenti: oggi faremo esperienza su questi tipi di numeri perché ci servono poi per affrontare un altro tipo di argomento. Quindi essere sempre molto chiari, molto trasparenti su quelli che sono gli argomenti della lezione. E in più un altro modo per fare esperienza con l'informazione potrebbe essere quello proprio di argomentare, di alimentare dibattiti all'interno della classe, facendo tenere agli studenti posizioni di opinione diverse. Io sono a favore del bianco, con chi è a favore del rosso. Benissimo, motivate. Ecco, questi tipi di esperienze aiutano a dare significato alle informazioni e a inserirle in una struttura mentale più chiara e che può essere utile, che ritornerà sicuramente utile agli studenti per studiare meglio. Bene, siamo giunti al termine di questo episodio. Vi ricordo che se volete commentare e dire la vostra su questa puntata, sulle tecniche di studio e di insegnamento che rispettano i criteri, le funzioni di lavoro della memoria, potete iscrivervi al canale Telegram t.me/lascuoladidave oppure raggiungermi e mandarmi dei messaggi e interagire a lascuoladidave.com. Fatelo perché è importante scambiarsi buone pratiche per migliorare il mondo della scuola e dare un aiuto concreto ai nostri studenti. Concludiamo qui la puntata e ricordatevi che la scuola di Dave è il luogo dove l'apprendimento è scienza. Ciao, alla prossima!